Buongiorno e benvenuti a tutte e a tutti, questo è il podcast di Diario Prevenzione. Oggi è il giorno 14 marzo 2024 e siamo alla puntata numero 117. Di cosa parliamo in questa puntata? Beh, purtroppo dobbiamo ancora occuparci di tragedie sul lavoro. Un giovane di 26 anni, Giuseppe Borrelli, è morto sul lavoro in un'azienda che produce laminati in alluminio a San Marco Evangelista nel Casertano. Ebbene, è evidente, siamo di fronte a una strage, uno stillicidio giorno per giorno che poi con delle fasi tragiche che si moltiplicano, come il caso dell'Esselunga di Firenze, ma non si arrestano. È una specie di emorragia di vite. Di speranze che scompaiono da un momento all'altro, perché nel lavoro le aziende, le imprese, il sistema gestionale dei rischi e anche il sistema proprio di prevenzione è fallito, fallisce, perché ogni morte è un fallimento del sistema imprenditoriale italiano. Questa è una delle cose di cui dobbiamo dire con grande. E non tocca le cattive aziende, queste buone, si sa, perché poi, essendo che i sistemi sono tutti collegati, sia ben chiaro che le aziende di subfornitura molto spesso sono quelle che forniscono alle grandi aziende che magari eccellono nella valutazione e gestione dei rischi, ma che nella coda della filiera invece ci sono delle situazioni in cui la gestione è lasciata al caso, alla fortuna, cioè ci si salva perché si è fortunati. Poi magari non vengono neanche registrati i mancati incidenti, che sarebbe molto importante avere. E diciamo, questa è la realtà. Riprendiamo in questo senso l'invocazione che fa Beniamino Deidda, già procuratore di Firenze, che in un articolo sul Manifesto di oggi dice: puoi rompere il silenzio di TV, giornali, manifestare, protestare, andare in piazza perché 1200 morti all'anno sono uno scandalo. Ma invece si sentono proposte cervellotiche. A Firenze un sindacalista lamentava che il ministro Nordio abbia detto no all'introduzione del reato di omicidio sul lavoro, ma si tratta di un riflesso dell'ordine per il quale, quando accade qualcosa di grave, si introduce un nuovo reato o si aggravano le pene. Ma lo sanno i sindacalisti qual è la pena prevista dall'articolo 589 del codice penale per l'omicidio aggravato dalla violazione delle norme di sicurezza? Da 2 a 7 anni di reclusione se è morto uno. Se sono più di uno, la pena può arrivare fino a 15 anni. Ma si fanno pochi processi e quei pochi si concludono con pene ridicole, come è accaduto per l'omicidio di Luana Dorazio. Quindi per dire anche la confusione che c'è nel tarare le richieste, nel fare in modo di essere parte diligente di questo processo. Perché purtroppo molto spesso la richiesta è la richiesta debole, è la richiesta di delega, cioè sostanzialmente chiediamo i controlli, parlo come sindacato, cioè come fossi, lo sono stato sindacalista, chiediamo i controlli, certo che bisogna chiedere i controlli, certo che c'è una situazione drammatica per cui non ci so, siamo a livello di il dimezzamento rispetto al 2008. Degli ispettori e delle aziende ASL in particolare e di quelli che saranno, che dovranno essere formati degli ispettorati del lavoro. Siamo ben lontani da quello che dovrebbe essere la realtà. Ma anche su questo, ma poi la delega non basta, la delega alle istituzioni che facciano i controlli perché le leggi siano rispettate è fondamentale, nessuno, anzi, può farne a meno. E oggi questa delega è vuota, è una scatola vuota. Perché? Perché non vengono assunti gli ispettori. Poi ci si inventa la patente a punti, va benissimo, per carità, ma anche questo è uno strumento spuntato, perché se non c'è una gestione diretta nell'azienda, sorvegliante, che in qualche modo rischia di essere uno strumento che agisce a babbo morto, cioè quando l'incidente è già avvenuto, allora c'è la punizione. Ma pare che questo sia una misura di prevenzione? No, non lo è, non è sufficiente. Certo che bisogna avere, tutti gli strumenti vanno usati, ma bisogna che siano fra di loro collegati. E avanti, diciamo, quello che dice Beniamino Deidda. Diciamo che c'è un articolo molto complesso che invitiamo di andare a leggere sul manifesto di oggi, che è oggi il 14 marzo 2024. dice sostanzialmente anche su tante richieste che vengono fatte. Brutti liberata, ex procuratore di Milano, scritta in questi giorni: evitiamo di replicare l'insensato populismo di una nuova procura nazionale per gli infortuni sul lavoro, che invece è una cosa che viene richiesta a gran voce da ex magistrati come Vavignello o anche da sindacalisti. Dice Deidda, e ha ragione. Brutti liberati, perché la Procura Nazionale Antimafia coordina le indagini delle varie procure su un fenomeno unitario, la mafia e il terrorismo. Gli infortuni sul lavoro non hanno punti di contatto tra di loro. Non perdiamo tempo a fare cose inutili, proviamo invece a rompere il silenzio vile che avvolge le morti sul lavoro. E poi qui c'è una critica, la leggiamo tutta. Intanto il governo ha partorito il topolino che dovrebbe placare l'opinione pubblica, la patente a punti per le imprese. È più cattivo di me, Deidda. Un colabrodo che non le seleziona affatto. La reintroduzione della sanzione penale per la somministrazione illecita di manodopera, la cui mancanza costituiva finora una vergogna, e questo è un passo positivo. L'aumento degli addetti alla prevenzione, ma non delle ASL, come sarebbe stato logico, ma degli ispettori del lavoro, che da oltre 40 anni non esercitano più le competenze. Quindi c'è anche un'istituzione che non ha più la cultura, se non per quello che riguarda i cantieri edili, ma non si tratta solo dell'estensione della vigilanza agli ispettori del lavoro, che altro hanno anche già altre incombenze di andare a verificare il lavoro, le condizioni di lavoro illegale, cioè dove non ci sono i contratti di lavoro, dove non vengono praticamente, dove ci sono le assunzioni irregolari, eccetera, eccetera. I quali prima di essere pronti mettono, insomma, il governo gioca col fuoco, dice giustamente, ma diciamo, la riflessione che vogliamo fare è questa: non si può andare avanti in una situazione di questo genere con un governo che sostanzialmente agisce con norme di legge, fra virgolette, norme di legge, ma molto fra virgolette, che, o interventi amministrativi o quant'altro che sono sostanzialmente commestibili per i sistemi mediatici, per la televisione, per i giornali, e hanno la durata di efficacia del giorno in cui vanno in pubblicazione, cioè nel senso che in cui giorno in cui si parla, ma poi dopo svaniscono quasi nel nulla, perché le pratiche reali di valutazione e gestione dei rischi restano quelle che, cioè quelle della informalità. Sostanzialmente vige un'informalità maligna, in cui per fare presto si sa che si saltano alcune procedure che invece sarebbe necessario fare, e si rischia. Voglio ricordare qui la McNavy, che è uno degli esempi più chiari del passato, quando morivano nel porto di Ravenna 37 anni fa, proprio il 13 di marzo, 13 lavoratori, alcuni dei quali erano irregolari, vennero assunti dopo morti. Questa è la tragedia. Ebbene, cosa fu? La concomitanza di lavori che non dovevano esserci, perché mentre nella stiva, nelle parti più fonde della nave, stavano facendo un lavoro di coibentazione e ricoibentazione, pulizie con solventi anche infiammabili, per fare prima, cosa succedeva? Succedeva che sul ponte si saldava. Si saldava, e a quel punto è successo quello che è successo, cioè che una scintilla è andata a contatto, è entrata da qualche boccaporto, è arrivato e scatenato l'incendio, e i lavoratori sono morti per asfissia. Ma quanto di questo ancora non è, questo ci dice a prendere per catastrofi. Avremmo dovuto apprendere che le lavorazioni, le metodologie organizzative sono decisive, che i sistemi degli appalti vanno gestiti con grande precisione, perché altrimenti poi nel corso d'opera succedono dei disastri. Vedi Firenze, probabilmente adesso poi ne parlerà la magistratura, ma poi si reintroduce nel privato rimasto, e vorrebbe introdursi anche nel pubblico, che cosa? Il subappalto a cascata, senza limiti, dove non c'è nessun filtro per gestire salute e sicurezza dei lavoratori, dove non c'è nessun filtro per verificare la formazione, la capacità di svolgere quel lavoro in sicurezza, ma non solo da parte dei lavoratori, ma dei capi squadra, dei cosiddetti preposti. Ormai ci si inventa anche i preposti di fatto, anche l'ultimo. Dici: quanti anni hai? ne ho 51, gli altri ne hanno di meno. Allora tu sei il preposto di fatto. Ma scherziamo, magari quel lavoratore è un lavoratore di quelli precari che non, cioè, siamo a dei livelli veramente, cioè che non ha un'esperienza magari specifica per quella specifica situazione di lavoro. Quindi voglio dire, questo podcast serve anche a questo a volte, proprio perché vorremmo anche farne di più per mantenere aperte. Così, insomma, dire quello che dice De Ida, fate rumore, ditelo, basta. E queste 1200 morti sono troppi, cioè sono una per il lavoro. Quando ci sono, e questo è il dato di fatto che è inaccettabile, quando ci sono nella realtà le norme, le procedure strutturate che vengono dall'esperienza gestionale, che sono in grado, e lo fanno molte aziende che fanno investimento su questo, mica tutte le aziende sono uguali, mica tutte le aziende sono pirate, che fanno in modo che i lavoratori siano addestrati, ci siano, e qui c'è il problema anche dei decreti attuativi per quello che riguarda la formazione, qui non è stato fatto nulla, lì l'osservatorio di Vega ha messo una lettera che poi adesso pubblicheremo del suo direttore, che è molto precisa e che condividiamo. Bisogna che ci sia classificata in modo chiaro e controllabile la qualità della formazione che viene fatta ai lavoratori, ai preposti, a tutto il sistema di gestione di impresa. Perché se così non è, ci stiamo a raccontare delle favole. E poi andiamo a vedere invece in un altro campo il disastro prodotto dal ministro dei trasporti e delle infrastrutture con il nuovo codice, perché probabilmente sarà un disastro, cioè, da quello che si prevede, non vogliamo, vorremmo che non fosse così, diciamo, però andiamo a vedere anche questa cosa, un attimo di pausa, a firma di Luca Martinelli sul Manifesto in Rete, invece vediamo questo articolo, diciamo, il titolo è significativo. Codice della strage, la sicurezza secondo Salvini. Sì, è in discussione, è stata in discussione nel vivo la riforma del codice della strada, ribattezzato codice della strage da chi vede la pericolosità di questo disegno di legge che porta la firma del ministro. Si tratta di un insieme di interventi alla cui direzione, qui parla Andrea Colombo, che è un consulente legale, esperto di mobilità e sicurezza stradale, che collabora con la campagna Codice della strage. Cioè, che è chiaro che è un movimento che si è messo conto, e dice Colombo: la direzione fondamentale che attraversa tutto il disegno di legge è ridurre le limitazioni, i controlli e le multe per i veicoli a motore, restringendo invece le possibilità di intervento dei comuni in favore degli utenti più vulnerabili, quindi pedoni, ciclisti e persone con disabilità. È questo. C'è una parte si fa un appesantimento delle pene. Perché dall'altra parte però si tolgono i sistemi di controllo, cioè ad esempio tutti i sistemi degli autovelox verranno tolti sostanzialmente dai comuni, nelle zone anche magari critiche, qui c'è veramente qualcosa di perverso in questo, perché questo ministro che viene da un partito che nasce per il federalismo, per l'autonomia, poi invece quando fa il ministro a livello centrale vuole decidere anche quello che avviene a Lavino di Mezzo, a Zolla Predosa o in via Galliera nell'attraversamento con via dei Falegnami, perché questa è la realtà fuori dai coppi, cioè dal punto di vista invece dell'articolazione, per cui fatto una norma generale poi dai l'applicazione e la flessibilità di applicazione a livello territoriale in rapporto a una valutazione dei rischi che possono fare i comuni tramite la polizia municipale, la polizia locale. Ma scherziamo, ma qui siamo fuori veramente. E questi personaggi, tra l'altro, sono poi quelli che pretendono di fare i ponti sugli stretti e quant'altro, ma non è per fare polemica. È che qui c'è una cosa, che tutta questa operazione che conti 30 all'ora nelle città dove ci sono auto, bici, monopattini e chi più ne ha più ne metta, pedoni, è tutta la filiera, il punto più debole sono i ciclisti e i pedoni, che da questi provvedimenti avranno un mare di guai, cioè aumenteranno i morti, cioè questo è il dramma. Cioè, quando in una città metropolitana muoiono più di 30 persone all'anno investite da mezzi, è evidente che è un provvedimento, ad esempio a Bologna doveva essere preso, adesso si sta studiando, ma che poi il ministro, per ragioni di campagna elettorale, per favorire gli automobilisti che vogliono andare tanto in fretta, che poi sono sempre dietro a frenare perché c'è un semaforo, insomma, alla fine della festa. Questo qui fa solo che anche questo è un altro caso di cui si fanno le norme su misura per campagna elettorale e per trarre, non per l'efficacia di un provvedimento che faccia viaggiare in sicurezza tutti i vari soggetti che stanno sulla strada. E io dico che un buon articolo che è questo del Manifesto in Rete, anche questo lo riporteremo, ne seguiremo anche questa partita. Rileggo un pezzo, tutto questo non pare tener conto. In Italia c'è un grande problema di sicurezza stradale. Nel 2022 si sono verificati 165.889 collisioni stradali, 450 che hanno comportato 223.475 feriti, 612 al giorno e 3.159 vittime, 9 morti al giorno. Le principali cause di scontro stradale sono la distrazione, il 15%, il mancato rispetto della precedenza, il 13,7% e l'eccesso di velocità. Naturalmente Salvini fa voce grossa contro il Comune di Bologna, a cui ha chiesto formalmente di indicare come intende adeguarsi alla direttiva emanata dal suo ministero, una direttiva veramente, come dicevo prima, che rasenta borderline con il demenziale. E si appella all'esigenza di garantire uniformità di comportamenti sul territorio nazionale ai fini della sicurezza della circolazione stradale, cioè esattamente il contrario di quello che poi sarà il risultato di questo. Ebbene, questa è la realtà, è la realtà. Quindi oggi fare prevenzione è molto difficile, oggi fare prevenzione è uno dei lavori più difficili, perché si va contro i luoghi comuni, si va contro quelli che sono i desideri un po' animaleschi della destra. Se io ho la macchina che fa i 150 e i 180, voglio andare a 180. Perché mi sono comprato la Ferrari color pisello apposta, oppure se in città voglio arrivare prima, faccio di tutto. Se poi c'è un ciclista di mezzo, beh, che si scansi. Se c'è un pedone, beh, se è anziano, si risolve un problema all'INPS. Cioè, no, questa non può essere la filosofia. Non può essere la filosofia. E quindi bisogna che, come dice l'ex procuratore della Repubblica, di Firenze, Beniamino De Idda, bisogna fare rumore. Anche questa mia esposizione di oggi è in questo senso infervorata. Andiamo poi a vedere adesso invece alcune informazioni, segnaliamo alcune letture importanti. Quella di Georges Monbiot, dietro ogni movimento fascista c'è un miliardario. Monbiot è diciamo così, il commentatore con una rubrica fissa sul Guardian che castiga i distruttori del pianeta. E ha rilasciato questa, che noi riportiamo integralmente su Diario Prevenzione, a Reporter, una schietta intervista su essere ottimisti o non essere ottimisti rispetto al futuro. Lui, insomma, lo è, ma mica poi troppo. E praticamente ci racconta sostanzialmente di come vanno le cose, a partire dall'Inghilterra, dove. Quando si parla, dice, faremo negli anni 50, vuol dire che non c'è nessun impegno oggi, arrivare agli anni 30, quando sarebbero le cose da farsi. Monbiot dice anche che dietro a questi movimenti di destra che si oppongono, che vogliono, come Salvini, andare a 150 all'ora sempre e comunque, no, questo sto scherzando naturalmente, ma che insomma vogliono togliere vincoli ambientali, vogliono. Che definiscono l'ecologia una posizione ideologica, ebbene, dietro questi movimenti ci sono spesso dei grandi finanziatori che hanno anche interessi consistenti. Pensiamo cosa vuol dire la transizione dal petrolio alle forme, diciamo, alle energie. E comunque è un articolo da leggere molto importante perché fa capire molte cose. È disponibile online il numero di marzo della rivista Lavoro e Salute, è una rivista che ha sempre degli articoli molto interessanti, ha un dichiarato orientamento comunista, beh, questo non fa torto, bisogna vedere cosa sostengono e quali argomenti, e sono argomenti molto molto interessanti, a volte con un punto di vista che oggi è quasi scomparso, minoritario, ma che invece rimane una matrice per chi fa la lettura dei fenomeni, chi fa cerca, fa studio, anche la lettura di tipo marxiano è molto importante per capire come vanno le cose rispetto alla salute e alla sicurezza. Ci sono poi, va bene, c'è il ricordo naturalmente della vicenda dell'Elisabetta Montanari, di quella tragedia, lì abbiamo riportato una testimonianza di un giornalista che all'epoca fece i servizi. Poi, oltre al dossier, poi veniva la violenza di genere. Chiudiamo questa puntata di Diario diciamo del podcast di Diario Prevenzione, che come abbiamo sempre ripetuto è un podcast senza fronzoli, chiudiamo con Prevenire la violenza di genere, che è un documento redatto dal gruppo di lavoro Parità di Genere in Sanità Pubblica, consulta degli specializzanti della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica, ed è pubblicato su Salute Internazionale, che ancora una volta ringraziamo perché possiamo prendere da loro questi articoli di grande valore e farli socializzare per quanto possibile, anche un po' di più. Insomma, tutti ci diamo da fare per far conoscere quando ci sono dei prodotti di valore come questo documento. Naturalmente ve l'andate a leggere perché naturalmente ci sono salute e sicurezza sul lavoro. Il 5 marzo abbiamo pubblicato i documenti importanti della settimana. Sono due documenti, i provvedimenti del governo in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, che è un commento fatto da Norberto Canciani, dove avete il link, e un documento, invece, un articolo di Paolo Pascucci, giuslavorista, che è molto impegnato sui problemi della salute e della sicurezza, direttore tra l'altro di Olympus, che è un sito che porta molti contributi, riviste appunto su questa materia, e che fate bene andare a leggere. Poi ci sono ancora interviste, ma queste ne parleremo nelle volte, fra non molto. Perché l'Europa naturalmente ha fatto una legislazione sull'utilizzo e sui limiti dell'intelligenza artificiale. Riteniamo che questa sia una delle leggi più importanti, non abbiamo ancora riportato, e quindi porteremo documentazione, riporteremo anche i link per poi. È una legge con 250 pagine, quindi vi rendete conto che non è una legge che si può vedere in un attimo. È molto complessa perché affrontare tutti gli impatti che può avere l'intelligenza artificiale sui diritti delle persone, sul diritto alla privacy, sul fatto di non essere arrestati perché si scambia un volto con quello che si chiama il riconoscimento facciale. Sono tutte cose molto complicate. Certo è che l'Europa si sta ponendo rispetto agli Stati Uniti, dove le imprese investono miliardi su miliardi, senza nessun controllo, si sta prendendo già come un arbitro, così come è avvenuto per quello che riguarda tutti i tracciamenti tramite web. È un fatto importante e quindi sarà materia delle prossime pubblicazioni anche di Diario Prevenzione. E con questo, Diario Prevenzione, che come noto è un podcast senza fronzoli. Se aspettate da noi musiche, stacchi, jingle, ve li scordate perché non li facciamo. Noi parliamo direttamente e appena possiamo potremo cominciare a pubblicare anche una serie di interviste che abbiamo nel cassetto. Grazie e a risentirci alla prossima.